Sono le 12.34, ultimo segmento del nostro Alphaville, qui in diretta sulla rete 2. Tra poco presentiamo anche le ospiti del nostro dibattito, al quale teniamo molto, anche perché questi sono giorni molto importanti per ripercorrere la storia di una compagnia. E ho già detto nella nostra copertina poco fa che insomma la parola compagnia non è probabilmente adeguata per raccontare quel tipo di esperienza culturale. Solo misurandomi con gli altri posso dare un senso alla rotta, incontrare la mia identità. Queste sono le parole di Eugenio Barba, e non potevamo probabilmente scegliere parole migliori per tentare di riassumere questi 60 anni di teatro Odin. Per celebrare questa ricorrenza, tra le altre cose, il Teatro Menotti di Milano dedica all'Odin Teatret e al suo fondatore un programma che spazia dalle proiezioni di film agli spettacoli teatrali, proponendo anche masterclass e conferenze da oggi fino al 17 di marzo. Anche Lugano ospiterà Eugenio Barba il 18 di marzo al Teatro Foce, ed è un evento voluto e organizzato dal Teatro delle Radici. Vogliamo parlarvi di questo metodo di fare teatro, perché attraverso tutte le arti, anche quelle più popolari, come le maschere, le danze tribali, i canti, gli spettacoli dell'Odin Teatret hanno provato a riscattare l'umanità, a farci riflettere, a metterci in contatto tra le varie culture. Insomma, il teatro di Eugenio Barba, anche dopo 60 anni, continua sicuramente a portare scompiglio, festa, annuncio e poesia. E noi vogliamo in qualche modo, no, omaggiarlo con due ospiti. Intanto saluto, perché è tornata ai nostri microfoni, Cristina Castriglio. Ben trovata, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Pedagoga, autrice, attrice, regista e da 43 anni alma mater del Teatro delle Radici. E lei, lo ricordiamo, ad aver invitato Eugenio Barba il 18 marzo al Teatro Foce per una importante conferenza. Ed è con noi, e torna anche ai nostri microfoni, Rossella Menna. Ben ritrovata, buongiorno.
Buongiorno, grazie mille, buongiorno a voi.
Studiosa di teatro, è una saggista, è una dramaturg, scrive per Art Tribune, scrive per Doppio Zero di teatro. Ma prima di entrare nel vivo della discussione, diamo alcune coordinate per chi è all'ascolto. Odin Teatret viene fondato nel 64 a Oslo, in Norvegia, per poi spostarsi poco dopo in Danimarca, ed è il primo dei tantissimi spostamenti di Eugenio Barba, dove ancora oggi a Holstebro ha sede il suo quartier generale. Eugenio Barba, regista teatrale italiano, fondatore e direttore del Teatro Odin, si trasferisce all'estremo nord da giovane, dal Salento, quando ancora il teatro non gli sembrava essere una via percorribile all'orizzonte, così diceva lui. Ad Art Tribune ha svelato che a quei tempi era interessato alla letteratura, al mondo dell'arte, a tutte le arti, meno che al teatro. Barba in Norvegia conosce la discriminazione, un'esperienza che accomunava molti altri immigrati portoghesi, cinesi, italiani. Il teatro diviene dunque il suo modo per riscattarsi e per tentare di avvicinare le diverse culture. A Cristina Castriglio vorrei domandare cos'è stato il Teatro Odin e che significato ha oggi, sempre immagino ricollegandosi a quest'idea, no, di avvicinare le culture.
Sì, fare una sintesi è davvero molto impegnativo. Quando ho scritto a Eugenio, e glielo avevo già detto, è come se io vivessi la presenza di un gruppo come l'Odin e Eugenio in particolare, proprio come la memoria del teatro, la storia, la memoria, no? Come una colonna portante che ha attraversato praticamente metà del secolo XX, metà del XXI praticamente. Quindi questa raccolta che si consolida in lui, che occupa la memoria di culture diversificate, ma non è solo la sapienza quello che nel fondo mi poteva avvicinare a una personalità come Eugenio, ma valori, principi e valori etici, morali, che si sono mantenuti nel tempo e che sfido che qualcuno abbia avuto quella altezza quell'altezza in tutta la sua storia professionale.
Beh, è riuscita a fare una sintesi, c'è riuscita. Nella copertina questa mattina definivamo, ma non siamo noi a farlo naturalmente, tanti altri prima di noi e meglio l'hanno fatto, il teatro di Eugenio Barba necessario, ed è stato anche indicato come l'ultima grande figura di innovazione del teatro del Novecento nella linea iniziata da Stanislavski, per esempio. Rossella Menna, che cosa ne pensa?
Beh sì, intanto vale la pena ricordare che Barba mosse i suoi primi passi teatrali in un altro straordinario laboratorio artistico che ha fatto la storia del Novecento, che è quella del regista polacco Jerzy Grotowski, di cui peraltro è stato assistente e al cui lavoro si è ispirato proprio per fondare a Oslo la sua compagnia, l'Odin Theatret, per la quale, forse anche questo vale la pena ricordare, Eugenio Barba mise insieme un gruppo di giovani rifiutati dalla scuola di teatro, con i quali ha cominciato un apprendistato autodidatta e ha fondato un teatro diverso da quello diffuso nella cultura teatrale del tempo, quindi un teatro che non fosse né di tradizione né di avanguardia, no? Quando si parla di terzo teatro si parla esattamente di questa terza possibilità, di questa terza via. E cosa vuol dire questa terza via? Perché parliamo appunto di rinnovamento, di innovazione? Perché questo terzo teatro è un teatro che, come Barba stesso scrive nel manifesto del terzo teatro, vive fuori dai centri della cultura e quindi è fondato su un training quotidiano rigorosissimo, ma soprattutto è fatto da attori che sperimentano il teatro come un ponte fra l'affermazione dei propri bisogni personali e l'esigenza di contagiare la realtà che li circonda. Quindi diciamo, quest'idea che veniva da Grotowski e che Barba ha portato veramente alle sue estreme conseguenze, di un teatro che allena l'uomo prima dell'artista e che in questo modo incide sulla realtà.
Le faccio subito una domanda, Rossella Menna, magari poi faccio intervenire anche, visto che è un dibattito, Cristina Castiglio. Ma in tutto questo, anche perché si leggono di avventure teatrali dove questo tipo di modo di immaginare il teatro poteva comprendere il regista e uno spettatore, il regista e un'attrice e basta, dopodiché il teatro si realizzava in questa dimensione, in questa relazione, da qui la necessità di ragionare su questo tipo di teatro, in questo tipo di rapporto e di pensiero teatrale. Che spazio occupa allora il pubblico? Perché mi sembra importante, perché da queste prime impressioni sembrerebbe un teatro che vive soprattutto di una necessità interiore dell'artista.
Certo, il pubblico occupa uno spazio straordinariamente importante, perché non ci dimentichiamo che il teatro di Barba non è un teatro di rappresentazione, non è un teatro che mette in scena un pezzo di vita copiandolo dalla realtà per farci capire qualcosa che magari non avevamo capito, è un teatro di rito, in cui si esprime un rito, e in un rito il pubblico, o anzi, diciamo meglio, il partecipante, è assolutamente fondamentale. E allora è verissimo che è sufficiente che ci sia una figura di artista e una figura di spettatore che insieme compiono questo rito. Che cos'è questo rito? È un rito della presenza. È un rito in cui l'umanità incontra un'altra umanità e si può vivere a un livello che Barba ha chiamato extra quotidiano. Questa è un'altra parola importante che forse vale la pena richiamare oggi, cioè il teatro come extra quotidianità, come superamento di una dimensione dell'ordinario. E anche in questo Barba ha fatto assolutamente scuola. Ancora oggi ci sono tante esperienze nel mondo che non si richiamano direttamente a Barba, ce ne sono veramente decine e decine e decine che si richiamano direttamente a quell'esperienza, ma ce ne sono anche molte altre che sono in qualche modo eredi indirette di quest'idea di teatro come possibilità di superamento della dimensione dell'ordinario.
E da qui la necessità, insomma, torno a questa parola che mi sembra abbastanza funzionale al tipo di ragionamento che vogliamo fare questa mattina, richiamando alla memoria o facendo scoprire la figura di Eugenio Barba a chi all'ascolto questa mattina. Allora, su questo teatro di rito e sul rapporto necessario con il pubblico, Cristina Castrillo, che cosa ci racconta?
Io credo che la dimensione personale di ognuno degli attori in una determinata corrente teatrale come quella di Barba e come quella di altri in questo campo non può e non ha mai ovviato la importanza dello spettatore. Anche per questa... ovviamente iniziato anche da Grotowski, il cambiamento dell'uso di una sala teatrale. Sono stati tra i primi che hanno modificato la logica de El Palco e il teatro all'italiana. La possibilità di modificare questo spazio in funzione del contatto con gli spettatori indica già in partenza una enorme necessità comunicativa di essere insieme in una non lo spettacolo è lo spettatore, ma il siamo insieme in qualcosa che ci stiamo offrendo a vicenda. È un po' questo.
E qui la chiave, no, del rituale che esce da questa idea di teatro, che mette Eugenio Barba nella sua storia, almeno agli inizi, in condizioni anche di rischio. Pensiamo alle esperienze, ne parlavamo fuori onda con Cristina Castiglio poco fa, le esperienze cilene, no? Questa conversazione è stata in qualche modo incoronata, incasellata da due brani cileni. Lo abbiamo fatto volutamente cercando di portare la nostra attenzione anche su questi aspetti. Rossella Menno, Eugenio Barba poi rischiava proprio sulla sua persona l'esperienza teatrale, portandola in contesti anche politici per lui molto importanti,
certo,
dove l'esperienza teatrale così come la intendeva lui era un rischio proprio.
Ma guardate, mi viene in mente un documentario molto bello che voglio consigliare agli ascoltatori, che si intitola Mr. Peanuts, un personaggio che non può morire, in cui c'è la voce narrante di Julia Varley, attrice storica dell'Odin Theatret, in cui si vedono, c'è la documentazione dei grandi viaggi, della vita trascorsa in giro per i 5 continenti dell'Odin Theatret, che vanno veramente dalla Berlino divisa dal muro, a proposito, no, anche come dire, di un rapporto con luoghi caldi in qualche modo dal punto di vista politico, fino alla New York di quando c'erano ancora le Torri Gemelle. Quindi attraverso questo viaggio, questo personaggio di fantasia che è Mr. Peanuts, si vede davvero come l'Odin sia stato soprattutto, diciamo, abbia portato avanti un'arte dell'incontro. Un'arte dell'incontro che, come diceva Cristina Castiglio, non si realizza sui palcoscenici di fronte a una platea, ma si realizza soprattutto per le strade. Cioè l'Odin Theatret è stato tanto anche lavoro nelle strade, e lavoro con il corpo, lavoro con la musica, lavoro con la parola, con l'immagine, con l'archetipo, ma nelle strade, quindi a contatto con la vita, è riuscita a portare il teatro fuori dal teatro. E anche questa è un'altra cosa che veramente ha fatto scuola anche in chi non ha seguito il filone strettamente barbiano. Ecco, come si può veramente trasformare un'idea di teatro a partire da una pratica che è una pratica soprattutto di incontro umano. Voglio citare, poi vi passo la parola, voglio citare un altro frammento del suo manifesto, perché le parole dei maestri a volte ci aiutano più di quelle che possiamo dire noi, in cui lui dice: il teatro per noi, quindi per chi segue insomma quest'idea, è ciò che permette di trovare il proprio modo di essere presenti, cercando rapporti più umani fra uomo e uomo, nell'intento di realizzare una cellula sociale in cui le intenzioni e le necessità personali si trasformano in fatti. Ecco, quindi l'incontro tra un uomo e un altro uomo, e questo che ha fatto, l'ha fatto chiaramente a rischio della propria vita.
A proposito di incontro, un aspetto interessante che mi ha molto colpito anche nel preparare insieme alla collega Elisabeth Sassi questa conversazione, questo incontro di questa mattina, è che ogni spettacolo, ma davvero ogni replica di ogni spettacolo, rinasceva da zero. L'idea era un po' questa. E così ogni esperienza nei paesi faceva rinascere il teatro. Dove trovava la forza di rigenerarsi il teatro di Barba, che se si spostava in Brasile con artisti brasiliani, con idee brasiliane, con gesti, con rituali, con pensieri, con immaginari, si ricostruiva per nuovi spettacoli, per poi spostarsi magari al Cairo e lì fare un'esperienza ancora una volta diversa. Un teatro che ogni volta doveva rigenerarsi anche.
Ma lui, io in primo luogo penso che le persone che hanno o abbiamo lavorato in un territorio che non è il prettamente conosciuto, il teatro ufficiale, hanno assolutamente queste caratteristiche. In America Latina c'è un fenomeno che io so che Eugenio ama profondamente, che è il fenomeno del teatro di gruppo, con esperienze straordinarie come il gruppo Giulia Scani di Perù, come il teatro La Candelaria di Bogotà, per citarne due di quelli praticamente sui 60 anni anche loro. E quindi questa maniera di integrare de vivere l'America Latina, ma soprattutto togliendo, prendendo, raccattando questo che possiamo chiamare l'arte segreta dell'attore, che si alimenta di una gestualità interculturale e di una memoria che è molto più vasta che la memoria personale, non può non esistere per chi crea spettacoli a contatto con questa realtà. Voglio dire, non è mi prendo de questo ballo brasiliano e lo incorporo nel prossimo spettacolo, non prendo questa gestualità maori e me la metto qua. È semplicemente che si guarda il mondo così, si guarda nella possibilità dell'apertura gestuale, nella storia che c'è dietro ognuna di queste culture, perché su quello io costruisco la mia enorme cultura che appartiene a una memoria collettiva molto più vasta di quella che è la mia originale provenienza. E questo è il concetto anche antropologico che c'è sottostante nel lavoro di Eugenio.
Mi sembra una sottolineatura molto importante anche per cogliere la dimensione, Rossella Menna, politica del lavoro di Eugenio Barba. Se pensiamo anche solo banalmente all'enorme dibattito tra integrazione e assimilazione che caratterizza le discussioni, ad esempio, delle migrazioni nei paesi occidentali, penso alla Francia, per non parlare di Svizzera o Italia.
Certo, ecco, mi date anche l'opportunità di ricordare che Eugenio Barba è, perché è ancora pienamente operativo, non solo un grande artista, ma anche uno straordinario organizzatore teorico. E pensiamo a quanti libri ha scritto, sono oltre 25 volumi che ha pubblicato, ma pensiamo anche, a proposito di antropologia, lo citava, lo diceva prima Cristina Castiglio, pensiamo a Lista. La straordinaria esperienza della Scuola Internazionale di Antropologia Teatrale, che ha avuto diverse sessioni in tutto il mondo, in cui Barba faceva esattamente questo, cioè metteva a contatto diverse culture in una politica dell'ascolto, okay, in cui non c'era appunto una tensione a insegnare qualcosa a qualcuno, ma in cui ognuno aveva qualcosa da dire e ognuno aveva qualcosa da ascoltare, alla ricerca di quello che lui ha definito il pre-espressivo, cioè quello che c'è nell'essere umano di universale e che anticipa l'espressione culturale. Non so se mi spiego, cioè c'è qualcosa che c'è nell'essere umano prima ancora della sua possibile espressione culturale, linguistica, e che ci permette di essere tutti fratelli e sorelle. Da questo punto di vista, il dibattito che citavate, no, sull'integrazione e sull'assimilazione, si risolve veramente in modo molto molto semplice: ognuno in ascolto e ognuno insegna all'altro, quindi in cui c'è una contaminazione totale, assoluta, e non c'è una assimilazione forzata di una cultura rispetto ad un'altra. Ognuna di quelle culture è una cultura che arricchisce le potenzialità umane dell'altro.
Non so se Cristina Castiglio vorrà aggiungere qualcosa a questo aspetto del dibattito, no? Nel trovare nell'individuo quel cuore pulsante che ci accomuna tutti, e su quello lavorare per costruire poi il linguaggio teatrale, e potrebbe essere anche, come dire, su quello poi costruire la dimensione politica del vivere insieme nelle società contemporanee.
Io parto...
Lo so che è un'utopia, però...
Sì, però ciascuno ha bisogno di costruire il proprio giardino per poter resistere e per poter vivere, visto l'andazzo del mondo in generale. E quando questo giardino viene condiviso e viene occupato e allargato, diventa un giardino molto più che interessante, diventa l'unica possibilità di continuare a essere coerenti in un mondo che per certi versi sta andando a catafascio, compreso la idea di cultura che questo mondo vuole avere. Detto tutto ciò, Eugenio per me è sicuramente il teorico più importante che esista a livello di ricerca teatrale, in assoluto. È stato lui il primo che ha cominciato a intravedere e a legare questa manifestazione possibile di questo arte segreto dell'attore, che poteva venire di qualsiasi provenienza e che aveva un senso e una logica dal punto di vista dello studio vocale, fisico, gestuale, mnemonico, eccetera, eccetera. C'è una particolarità in Elodin e in Eugenio Molto, che è la grande attenzione, che sebbene sia una personalità molto, diciamo, preponderante, importante, famosa direi, unica, l'attenzione che Eugenio ha messo sempre in quelli che sono le periferie culturali, cioè i disgraziati che fanno teatro in un capannone e che nessuno va a vedere mai, lui le andrà a vedere. Quando lui parla delle isole galleggianti, e questa è la sua dimensione per me, molto nata in America Latina, per me più o meno avendo, essendo partecipe in molti pezzi di questa storia, questi gruppi, questa vicinanza alla periferia, questa vicinanza a chi non ha la parola, quella vicinanza a quel mondo della cultura teatrale che non è in evidenza mai. E questo è l'importanza anche del lavoro che un gruppo come Lodin e Eugenio ha fatto, cioè andare e sempre andare oltre alla prerogativa del ruolo che anche noi le stiamo dando, di un valore, di una importanza abbastanza alticcia, però non ha mai perso quella condizione che è l'arte nella periferia, perché è lì dove nasce il teatro indipendente, e questo in America Latina è pieno, perciò sicuramente anche l'importanza che lui ha avuto in America Latina.
Rossella Mena, lei che per esempio a proposito di periferie ha studiato molto da vicino l'esperienza di Armando Punzo con il teatro che si fanno dentro le istituzioni carcerarie, che cosa pensa riformulo, come crede che oggi guarda al teatro di Barba il teatro istituzionale?
Allora, guardi, io in realtà ho avuto proprio l'occasione l'anno scorso in Spagna di incontrare, in un viaggio fatto insieme ad Armando Punzo, di incontrare Eugenio Barba e peraltro anche Cristina Castriglio, quindi diciamo tutto si tiene, no, in questo discorso. E, sicuramente il teatro istituzionale e un teatro come quello fatto da Punzo in carcere viaggiano su binari sempre più distanti, sempre più lontani, e non è, guardate, una questione solamente economica, è proprio l'idea di teatro, no? Immaginate che in Italia oggi una produzione deve essere realizzata per un teatro nazionale entro 21 giorni, perché questi sono i giorni di prove dati a una compagnia, che è un assurdo totale. Ecco, il teatro di Punzo e tutti i teatri di cui stava parlando Cristina Castriglio, quindi questi teatri, questa cultura teatrale diffusa che c'è nel mondo, non possono vivere in queste logiche di produzione, sono assolutamente impensabili queste logiche, per cui ecco, l'eredità, io mi sento di poter parlare anche per Punzo, che conosco bene ormai da anni, l'eredità di Barba è proprio questa libertà, cioè costruirsi il proprio giardino di libertà, come diceva Cristina, e davvero difenderlo a costo della vita, perché l'arte ha senso solo se si difende questa libertà, altrimenti davvero piegarsi alle logiche istituzionali significa far morire quello per cui uno ha cominciato, no, a fare teatro.
E Eugenio Barba arriverà al Teatro delle Radici il 18, in un minuto. Che cosa succederà quel giorno qui a Lugano?
Non ho idea che cosa succederà, perché Eugenio, conoscendolo abbastanza bene, può cambiare in qualsiasi momento. Forse non è un minuto, io avrei tanto voluto averlo nella nostra sala, perché quello è il nostro giardino. E lui sa quanto pericolo in questo momento corre quel giardino, lo sa benissimo. E io voglio dire soprattutto che non me la sento neppure di dire è un onore, è un privilegio, è un... avere Eugenio qui è la cosa più facile che ho potuto fare in questi ultimi tempi.
Davvero. I tempi di battaglia.
Davvero, è la cosa più semplice, più elementare, e noi tutti, i miei compagni e me, lo prendiamo come un notevole gesto di affetto nei nostri confronti. Perciò noi quello che vedremo alla Foce, perché era il posto un po' più grande che potevo trovare, ammettendo che si riempia, spero, la proiezione di un video che ha fatto una regista norvegese, non sono in condizione di ripetere il nome, vi prego di scusarmi, e dopo Eugenio parlerà. Lui, il titolo di quello che lui vorrebbe esporre è Il teatro dell'impossibile. Io non ho chiesto, lui ha carta bianca, e quindi mi fa piacere che sarà qua, e poi immagino che andremo a mangiare polenta.
Ci dobbiamo fermare qui ringraziando Cristina Castriglio che è venuta in studio. Ricordo l'appuntamento alla Foce il 18 di marzo, intanto da
alle 18,
intanto da già da oggi, ma da domani con una masterclass a Milano, Teatro Menotti. Eugenio Barba conduce parte del suo lavoro. Grazie a Rossella Mena che si è riunita a noi ancora una volta per discutere di teatro, le siamo molto grati.
Tanti saluti a Rossella e a Punzo, per favore.
Ecco, certo, grazie
saluti.
A voi.
Allora, dobbiamo lasciare lo spazio alle informazioni con il radiogiornale, noi torniamo giusto per i saluti in coda, grazie ancora alle nostre ospiti.